Eminenze, Eccellenza, carissime fratelli e sorelle, vorrei parlare in questo intervento sul tema la sede apostolica come cattedra della verità. Il quarto concilio ecumenico di Costantinopla così insegnava: nella sede apostolica è sempre stata conservata pura la religione cattolica, e professata la santa dottrina. In essa si trova tutta la vera solidità della religione cristiana. Così, fine della citazione. Fin dalla metà del III secolo, San Cipriano usava il termine cattedra per indicare la potestà della Chiesa romana, in virtù della cattedra di Pietro, dove scaturisce, egli dice, l'unità della gerarchia ecclesiastica. Così scriveva anche San Girolamo, cito: «Io ho deciso di consultare la cattedra di Pietro, dove si trova quella fede che la bocca di un apostolo ha esaltato. Vengo ora a chiedere un nutrimento per la mia anima, lì dove un tempo ricevetti il vestito di Cristo. Io non seguo altro primato se non quello di Cristo. Per questo mi metto in comunione con la tua beatitudine, Papa Damaso, cioè con la cattedra di Pietro. So che su questa pietra è edificata la Chiesa». Fin qui San Gerolamo. Il carisma della verità è affidato da Dio in primo luogo a San Pietro e ai suoi successori, i Romani Pontefici, la cui sede si chiama conseguentemente la Cattedra della Verità per eccellenza. Considerando il loro ministero della verità, i Romani Pontefici devono essere continuamente consapevoli di non essere proprietari della Cattedra della Verità, ma servitori e vicari. La caratteristica propria del ministero degli Apostoli consiste nel essere pastores vicarii, come lo dice il prefazio degli Apostoli: «Quos operis tui vicarios, e idem contulisti preesse pastores». Il ministero petrino nella Chiesa è essenzialmente un ministero vicario. Perciò il Romano Pontefice è chiamato Vicarius Christi. San Gregorio Magno amava di parlare del Vescovo di Roma come del Vicario di San Pietro. E Papa San Gelasio I affermò che il Romano Pontefice deve essere in primo luogo ministro cattolici ed apostolici fidei. Impressionante e attualissima è la seguente formula di giuramento che i papi da oltre un millennio hanno fatto all'inizio del loro ministero apostolico. Cito questo giuramento del Liber Diurnus Romanorum Pontificum: «Io prometto di non diminuire o cambiare niente di quanto trovai conservato dai miei probatissimi antecessori, e di non ammettere qualsiasi novità, ma di conservare e di venerare con fervore come vero il loro discepolo successore, con tutte le mie forze, e con ogni impegno, cioè che fu tramandato, di emendare tutto quanto emerga in contraddizione alla disciplina canonica e di custodire i sacri canoni e le costituzioni apostoliche dei nostri pontefici, quali comandamenti divini e celesti, essendo io consapevole che dovrò rendere stretta ragione davanti al tuo giudizio divino di tutto quello che professo. Io, che occupo il tuo posto per divina degnazione e fungo come il tuo vicario, assistito dalla tua intercessione, se pretendessi di agire diversamente o di permettere che altri lo facciano, tu non mi sarai propizio in quel giorno tremendo del divino giudizio. Perciò ci sottoponiamo al rigoroso interdetto dell'anatema, se mai qualcuno o noi stessi o un altro abbia la presunzione di introdurre qualsiasi novità in opposizione alla tradizione evangelica o all'integrità della fede e della religione, tentando di cambiare qualcosa all'integrità della nostra fede o consentendo a chi pretendesse di farlo con ardore sacrilego. Fine citazione del giuramento. Io penso che è urgente di ripristinare questa formula di giuramento papale ai nostri giorni.
Ripristinare.
Nei tempi moderni, i romani pontefici hanno insistito sul dovere dei papi di difendere la verità e di proteggere la Chiesa dagli errori e eresie. Leone XIII insegnava: in tanta pazza confusione di ideologie così vastamente diffuse, è certamente compito della Chiesa assumersi la difesa delle verità e sradicare dagli animi gli errori. Questo in ogni tempo e religiosamente, poiché essa deve tutelare l'amore di Dio e la salvezza degli uomini. Ma quando lo richieda la necessità, non solo devono difendere la fede i prelati, ma ciascun fedele deve propagare agli altri la propria fede, sia per l'istruzione degli altri fedeli, sia per confermarli o per reprimere gli assalti degli infedeli. Cedere all'avversario o tacere mentre dovunque si alza tanto clamore per opprimere la verità è proprio dell'inetto oppure di chi dubita che sia vero quello che professa. L'arrendevolezza dei buoni aumenta l'audacia dei malvagi. Non sono mie parole, ma di Papa Leone XIII. Continuo la citazione. Per questo è ancor più da condannare l'inerzia dei cristiani, perché il più delle volte si possono confutare gli errori, le malvagie affermazioni, facendolo spesso con poco sforzo. Ma farlo sempre occorre un impegno molto più grande. Per ultimo, nessuno è dispensato dall'usare quella forza che è propria dei cristiani, perché con essa si spezzano spesso le macchinazioni e i piani degli avversari. Ci sono poi dei cristiani nati per la disputa. Quanto più grande è il loro coraggio, tanto più certa è la vittoria con l'aiuto di Dio. Questo dovere sono di professare la dottrina cattolica a viso aperto e con distanza. Di Giovanni XXIII, ascoltate, lui diceva: di tutti i mali che, per così dire, avvelenano gli individui, i popoli, le nazioni e così spesso turbano l'animo di molti, causa e radice è l'ignoranza della verità. E non l'ignoranza soltanto, ma talvolta anche il disprezzo e uno sconsiderato disconoscimento del vero. Non mancano poi quelli che, pur non impugnando di proposito la verità, si mostrano tuttavia a suo riguardo oltremodo incuranti e indifferenti, come se Dio non ci avesse dato la ragione per cercarla e raggiungerla. Tale riprovevole modo di agire conduce quasi per processo spontaneo a questa assurda affermazione che tutte le religioni si equivalgono. Valgono senza alcuna differenza tra il vero e il falso. Questo principio porta necessariamente alla rovina di tutte le religioni, specialmente di quella cattolica, la quale, essendo la sola vera tra tutte, non può senza alcuna offesa venire messa sullo stesso piano delle altre. Durante tutta la storia, Satana, il padre della menzogna, attacca continuamente la Chiesa, e specialmente la cattedra della verità, che è la sede di Pietro. Per inscrutabile permesso della provvidenza divina, gli attacchi di Satana contro la cattedra romana hanno avuto in casi rari l'effetto di una temporanea e circoscritta eclissi del magistero pontificio, quando alcuni romani pontefici nella storia hanno fatto affermazioni dottrinali ambigui, causando con questo una temporanea situazione di confusione dottrinale nella vita della Chiesa. Tale possibilità si potrebbe vedere espressa anche nelle seguenti parole tratte dall'esorcismo contro Satana e gli angeli ribelli, stilato da Papa Leone XIII nell'anno 1884. Il testo originario dice, cito: «Ecco, l'antico nemico e omicida si è innalzato con forza, trasformatosi in angelo di luce, con tutta la massa degli spiriti maligni gira ampiamente e invade la terra per cancellare in essa il nome di Dio e del suo Cristo e per rapire, uccidere e rovinare nella dannazione eterna le anime destinate alla corona dell'eterna gloria. Il drago malefico è fonte degli uomini depravati nella mente e corrotti nel cuore, col fiume ripugnante il contagio della sua malvagità, lo spirito di menzogna, impietà, di bestemmia, il soffio mortifero della lussuria, di tutti i vizi e le iniquità. Astutissimi nemici hanno colmato di amarezze e inebriato di assenzio la Chiesa, immacolata sposa dell'Agnello. Hanno messo le loro empie mani su tutti i suoi beni più preziosi. Là, dove la sede del Beatissimo Pietro e la Cattedra della Verità è stata costituita per illuminare le genti, hanno posto il trono abominevole della loro impietà, perché percosso il pastore siano in grado di disperdere anche il gregge». Fino all'esorcismo di Leone XIII, quello originario. Nella mattina di 13 di maggio 1884, esattamente 33 anni prima della ultima, 13 di ottobre, prima dell'ultima apparizione mariana Fatima e dello straordinario miracolo del sole, Papa Leone XIII, come sapete forse mentre assisteva a una santa messa, in ringraziamento per quella che aveva già celebrato, ebbe una visione divenuta famosa. Satana si presentava al cospetto di Dio per chiedergli il permesso di agire indisturbato per un lasso di 100 anni allo scopo di distruggere la Chiesa, permesso che gli veniva accordato. Il pontefice vide poi nugoli di demoni abbattersi sulla Basilica di San Pietro per invadere la sede petrina. Subito dopo la visione, il Papa compose la preghiera a San Michele Arcangelo, che ordinò di recitare al termine di ogni messa bassa, e il celebre esorcismo, da cui è tratta la citazione. La drammatica frase sulla sede del Beatissimo Pietro sarà in seguito espunta da Pio XI, per evitare scandalo per la fede, ma essa risulta oggi quanto meno profetica. Concludiamo con la seguente preghiera di Don Prosper Guéroget. Calma le tempeste, o Pietro, affinché i deboli non ne siano scossi. Ottieni dal Signore che la residenza del tuo successore non venga mai interrotta nella città che tu eleggesti e ti alzasti a tanti onori. Se gli abitanti di questa città regina hanno meritato d'essere castigati perché dimentichi di ciò che ti devono, risparmiali per riguardo dell'universo cattolico e fa che la loro fede, come al tempo di cui Paolo, tuo fratello, indirizzava la sua epistola, torna di essere famosa in tutto il mondo. Grazie. Vostra.